credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Ben ritrovati amici in ascolto da Monia Parente al nostro appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Ad aprire il nostro incontro è lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia con Suor Maria Cristina Cruciani delle Pie Discepole del Divin Maestro, che è con noi al telefono. Benvenuta Suor Cristina.
Grazie, ben trovati tutti.
Come sempre iniziamo contestualizzando il giorno del nostro incontro. Oggi ci sono alcune ricorrenze che vanno sottolineate.
Sì, come vediamo la liturgia ci accompagna lungo l'anno ed è proprio una pedagogia per noi, anche con queste tappe che incontriamo sul nostro cammino. Oggi, 17 gennaio, è la giornata che nella Chiesa italiana, per volontà dei Vescovi, da 22 anni ormai, si dedica alla conoscenza e al dialogo degli ebrei che vivono tra di noi. Perché questo è importante come per imparare un linguaggio con cui poter dialogare anche con gli altri cristiani. Il tema di quest'anno è tratto dai comandamenti del Signore, le 10 parole, ed è la sesta parola, non uccidere, che corrisponde al quinto comandamento secondo la nostra numerazione. E poi vorrei anche ricordare che oggi è la memoria di Sant'Antonio Abate, che è il padre del monachesimo e che diciamo inizia questa forma di vita dopo il periodo delle persecuzioni, come per continuare questa testimonianza forte e intensa che non è più il martirio ora, ma è una vita santa.
E domani, Suor Cristina, inizia l'annuale settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Anche questo è importante ricordarlo.
Sì, noi in pratica la viviamo anche abbastanza, soprattutto nella preghiera, sul tema che quest'anno è il Padre vuole che tutti siano uno perché il mondo creda. E da molti anni un gruppo misto di cristiani di diverse confessioni prepara un sussidio che bisogna usare bene, cioè intanto non stravolgere il lezionario feriale, questo sarebbe una cosa buona, per mettere delle letture a tema come viene proposto. Quelle proposte sono più che altro per incontri di preghiera anche al di fuori della liturgia.
E Suor Cristina, come le diceva in apertura, questi incontri ci accompagnano lungo tutto l'arco dell'anno liturgico e questo è il nostro primo incontro nel tempo ordinario.
Sì, qui siamo entrati l'8 gennaio con il battesimo di Gesù. Siamo nella terza settimana praticamente del tempo ordinario, abbiamo vissuto la domenica seconda del tempo ordinario in cui abbiamo visto come diciamo questo tempo sia anche un tempo esigente, molto forte, e attraverso lo studio delle scritture, in pratica con praticando la lezione divina, impariamo soprattutto dalla Bibbia il linguaggio della liturgia, perché la Bibbia poi si attua nella liturgia, cioè la liturgia è Bibbia in atto, insomma. Senza la Bibbia non è possibile capire nulla della liturgia.
Facciamo, Suor Cristina, un esempio concreto per gli amici che ci seguono, così non rimaniamo su un piano teorico e astratto.
Sì, e cioè abbiamo sentito Giovanni Battista nella seconda domenica che indica Gesù come l'agnello di Dio. Ora, questa immagine di Gesù sembrerebbe un po' strana perché oggi non tutti conoscono, i bambini per esempio non hanno mai visto un agnello. Perché questo titolo di Gesù? Perché in Gesù si compiono tutte le figure che noi impariamo dalla scrittura, e cioè bisogna risalire ad Abele, Isacco, all'agnello pasquale immolato, il cui sangue salva il popolo di Dio, al servo del Signore del profeta Isaia, così pure all'agnello su cui venivano caricati i peccati del popolo e abbandonato nel deserto nel grande giorno del perdono. E poi ancora l'agnello di Dio che sulla croce è Gesù, a cui non vengono rotte le gambe, cioè nessun osso, come era prescritto per l'agnello pasquale. E così poi l'agnello dell'Apocalisse sull'altare d'oro del cielo. Insomma, il linguaggio della liturgia, se si studia la scrittura, ci si apre come uno scrigno e diventa una sorgente inesauribile a cui ci possiamo dissetare, e la liturgia allora non diventa più noiosa e difficile, ma noi ne comprendiamo la profondità proprio perché veniamo dalle scritture. Così pure lo dicono anche i nostri vescovi e il catechismo della Chiesa Cattolica.
Quindi alla base c'è la conoscenza della Sacra Scrittura.
Sì, se no nulla capiamo della liturgia.
Grazie Suor Cristina, per oggi ci fermiamo qui, ricordiamo agli amici che ci seguono che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Buona giornata.
Grazie anche a te.
E cambiamo argomento, ora vi propongo l'intervista del padre Vito Magno a Raff, nome d'arte di Raffaele Rievoli. Nell'album Numeri, Raff riflette a 360 gradi sulla vita. Tra le canzoni più famose di Raff possiamo ricordare Si può dare di più, Oggi un Dio non ho, Un'emozione inaspettata. Allora ascoltiamo la testimonianza di uno dei più raffinati cantautori italiani al microfono del padre Vito Magno.
Raff, nel tuo tour estivo hai fatto tappa anche ad Assisi per un'iniziativa di solidarietà. Pensi di avere qualcosa di francescano?
Ma sai, sin da adolescente sono rimasto colpito da come San Francesco ha saputo dare un esempio fondamentale che dovrebbe poi essere un valore soprattutto per i giovani. Lui chiamava fratello, sorella, gli elementi della natura, tutto ciò che Dio ha creato. Oggi quello che viene fuori dalla cultura certo non è molto francescano. Devo dire che provo delle volte delle sensazioni di disgusto.
A cosa ti riferisci?
Per esempio al fatto che è importante delle volte apparire piuttosto che essere. Sono decaduti ormai certi valori, l'altruismo, la voglia di donare amore semplicemente per il piacere di farlo.
In fondo è la denuncia che hai fatto nell'ultimo album Numeri.
Sì, questo è un tema ricorrente, no? Le ingiustizie sociali in una società dominata dal consumo, dal dio denaro. Quindi io, oltre a scrivere canzoni d'amore, sento quasi l'esigenza di mettere all'attenzione anche di argomenti di questo tipo.
In particolare nella canzone Controsenso denunci l'incapacità dell'uomo a fermarsi, a riflettere. Ma tu ci riesci tra tour, doveri familiari, composizioni?
Beh sì, il mio stile di vita è molto tranquillo. I tour sono certo un po' faticosi, però in realtà io faccio un tour ogni 2-3 anni quando esce un disco, quindi non sono sempre in tour, perché nel frattempo voglio anche avere un mio ruolo di padre, di persona, non perdermi certe cose che riguardano la mia vita, la vita della mia famiglia. Devo lasciare spazio anche a cose molto importanti, sicuramente più importanti della musica.
Raff, che motivi vedi di speranza?
Ma sì, la vita dell'uomo sulla Terra ha avuto dei cicli. Noi stiamo attraversando la fine di un'epoca. Probabilmente certe cose stanno finendo e poi deve iniziare una nuova epoca per tutti noi.
Come prepararla? Hai una ricetta?
Una ricetta che sembra quasi banale, probabilmente bisogna ricercarla nell'amore che è dentro di noi.
Forse un riflesso anche di un amore più grande. Nella canzone Un'emozione inaspettata usi l'espressione ringrazio il cielo. La frase è convenzionale o è un segnale di fede?
È diventato diventata una frase convenzionale, però io devo dire che ho avuto dei periodi nella mia vita nel quale ho messo in discussione anche la mia fede, però oggi tutte le volte che dico ringrazio il cielo è una frase ben precisa, rivolta a Dio anche.
A Sanremo anni addietro cantaste "Oggi un Dio non ho", lo hai poi trovato?
Delle volte nelle canzoni dici qualcosa che è la contraddizione che provi, quindi in realtà era una sorta di aiuto a non perdere la fede di fronte alle difficoltà che ognuno di noi ha ogni giorno.
Con la capacità di cogliere il bene in ciò che non conosciamo, come dici nella canzone "L'infinito".
La psicologia umana è quella di definire quello che non si conosce come qualcosa di negativo. Invece io penso che anche l'inesplorato, ma anche le persone che non conosciamo, le culture diverse, sono un bene da acquisire.
Ciò vale anche per le cose ultraterrene?
Sì, assolutamente sì.
Il tempo scorre e non trascorre mai, a volte non esiste, per questo non ha cancellato tutti i miei giorni con te. La strada scorre, sale l'ansia che io non saprò nascondere. C'è sempre un'emozione nuova nel rivederti. No, non ti chiederò se resterai un giorno, solo un'ora, se puntualmente siamo all'ultima puntata della nostra storia. Adesso no, non mi importa niente, niente al mondo. Incognite, malinconie, lasciate il posto in questo cuore che va, che attraversa la città. Non fermatemi, sto per raggiungerti. Sbattono in faccia come un treno che sfreccia. Ma che sarà di noi se tutto è stato oppure non c'è stata mai la coscienza di poter toccare insieme il cielo in una stanza? Chissà, chissà, resto solo con le mie domande patetiche, inutili, purtroppo indispensabili. Adesso che sono solo, sono io a non credere in un laconico addio.
E torniamo in studio, la Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì. E ora lasciamo la parola al nostro biblista, Don Fabio Rosini, per il commento al Vangelo di domenica prossima, terza del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal primo capitolo del Vangelo secondo Marco, versetti 14-20. Don Fabio.
Ecco che noi andiamo avanti nella nostra avventura nel Vangelo di Marco, che quest'anno noi stiamo gustando, e arriviamo alla chiamata dei primi discepoli. Questa chiamata va sempre letta unita alla prima parte di questo breve Vangelo, breve ma ricco, come sempre. Iniziamo con il fatto che, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù parte. Ovvero sia, quando la missione di Giovanni Battista è finita, Gesù inizia la sua. C'è sempre un tempo nelle cose, c'è sempre una scansione. Mai pensare che una cosa è la fine, sempre l'inizio di una nuova missione. Di fronte al fatto che un profeta viene arrestato dall'autorità, dal male che si fa presente in Erode Antipa, ecco, uno pensa, beh, questa è una disgrazia. No, comincia un'altra grazia, c'è qualcos'altro. Dio trae sempre il bene dal male, Dio trae sempre la luce dalla tenebra, Dio che crea dal nulla. Figuriamoci che cosa fa con le nostre povere cose. E sa trarre dai fallimenti umani un nuovo inizio. Ecco, un nuovo inizio. E Gesù proclama il Vangelo di Dio. Che bella cosa. La buona notizia di Dio. Gesù proclama, ha da dire una cosa bella, e questa cosa bella è che il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Beh, questa traduzione cerca di rendere qualcosa, il tempo è pieno, il tempo è gravido, il tempo è pieno di cose, e il regno di Dio è vicino. Credere che c'è una possibilità, siamo a portata di mano dalla pienezza, dal regno di Dio, dal fatto che Dio regni. Se il regno di Dio non c'è, cosa c'è? C'è il regno degli uomini e c'è il regno del nulla, del male. C'è il regno anarchico della mancanza di punto vero di riferimento, ma una serie di frottole si piantano nella nostra vita. Se il regno di Dio non c'è, c'è un girare a vuoto come viti spanate che non vanno né avanti né indietro. Se il regno di Dio non c'è, cosa c'è? Chi comanda? Molto spesso dobbiamo farci questa santa domanda nella nostra esistenza. Ma chi comanda nella mia vita? Chi è il padrone? Chi sta comandando i miei atti? A chi mi sto collegando, legando per sopravvivere? Perché noi siamo tutti molto fragili, perché noi siamo tutti molto vulnerabili, noi siamo insicuri, noi abbiamo bisogno di punti d'appoggio, di centri di luce per illuminare il nostro buio. E da qualche parte la luce la dobbiamo prendere, da qualche parte l'appoggio lo dobbiamo pescare. Ed ecco che il regno di Dio è vicino. È possibile che ogni uomo possa realmente avere Dio come suo punto di riferimento, come sua forza, come suo sistema di ordine, come suo sistema di governo della propria vita. Ed ecco che il regno di Dio è vicino, e quindi si può cambiare mentalità. Si può smettere di pensare alle nostre cose tristi, trite, ritrite, infelici, vittimiste, senza via d'uscita, senza speranza. Quanta robaccia c'è nella testa nostra, quante cose stupide che noi coltiviamo, quante parole infondate entrano nel nostro cuore, quante cose senza grandezza abitano in un'anima, la mia e l'anima degli ascoltatori, che solamente a Dio possono essere date, che hanno diritto di essere costantemente riscaldate dalla certezza dell'amore di Dio. Cambiare mentalità, uscire, convertirsi, questo significa lasciare qualche cosa di stupido, lasciare qualche cosa di inconsistente, lasciare qualche cosa di confuso e di non vero, per poter credere alla buona notizia, credere al Vangelo. La mia anima è fatta per credere al bene. L'anima dell'uomo è fatta per credere alla luce. Sempre, comunque, qualsiasi cosa succeda, perché tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E tutto diventa salvezza quando uno apre il cuore alla luce. Ed ecco che tutto questo però è un bel discorso, abbiamo fatto un bellissimo discorso, abbiamo detto tante cose belline che scaldano il cuoricino, però queste cose qua restano senza efficacia se restano solamente chiacchiere. Ed ecco che Gesù mette in atto questa cosa qui e dà un'occasione splendida, stupenda e paradigmatica. Vede Simone e Andrea che gettano le reti in mare. È un atto ordinario, un atto che fotografa un'attività, una come tante altre. Bene, non c'è niente di male nel fare i pescatori, nel gettare la rete in mare, ma quello che succede è che c'è qualcosa di meglio da fare. Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E bisogna capire bene lo stato di questa frase. Andare dietro a Gesù e non andare più dietro a nessun altro. Lui solo se merita la nostra attenzione. Lui solo ha dato il sangue per noi. Lui solo per noi è disposto a tutto. Lui solo sa curarci ed amarci. Allora andare dietro a Lui, stare dietro di Lui e non stargli né davanti, cioè pretendere che Lui faccia quello che noi gli diciamo, né stare dietro ad altri, cioè chiedere ad altri la vita. Vi farò diventare pescatori di uomini. Questo fatto di diventare altri, di cambiare attività, è curioso, perché questo essere pescatori di uomini è un po' sono loro, perché loro sono pescatori, ma non di uomini. Ed è così che fa Dio con noi. Un po' siamo sempre noi, restiamo noi con le nostre caratteristiche, con i nostri numeri, ma tutto questo ha un altro fine, tutto questo ha un'altra risultanza. E pescare uomini è tutto un altro discorso. I pesci sono cibo per l'uomo, l'uomo è la cosa più importante. Prendere, salvare, catturare nel più bello e simpatico dei sensi un uomo, una donna, riuscire a aiutarli, prenderli, strapparli ad altre reti, strapparli al mare della morte, al mare del nulla. Che soddisfazione quando uno lo vive, che meraviglia, come ti scoppia il cuore di felicità quando vedi una persona che ha del bene nella vita a causa tua. Diventare pescatori di uomini, altri non sono pescatori, altri che ne so, hanno altre attività, sanno ben pensare, pensare in maniera tale che peschi gli uomini. Un altro sa fare cose con le proprie mani, e fai cose con le mani in maniera tale che peschi uomini, che prendi uomini, che aiuti uomini, che persone, fratelli, occuparsi dei fratelli. Il punto fondamentale è che io, che resto io, con le mie caratteristiche, con la mia fisionomia, però questa mia fisionomia ha un'efficacia straordinaria sugli altri. Che meravigliosa prospettiva. Ma attenzione, vi farò diventare pescatori di uomini. Questa non è un'opera nostra, questa è un'opera di Dio, questa è una sua creazione, questo non è un volontarismo. Da oggi in poi quello che fai deve essere finalizzato agli uomini, perché e chi gliela fa? Uno ci prova, ma tanto balbetta, arriva fino a un certo punto. Questa è un'opera di Dio, bisogna seguirlo, bisogna obbedire, bisogna mettersi nella condizione, per carità di Dio, non sto dicendo che non si fa niente. Seguitemi, questo spetta a voi. A me spetta di cambiarvi, e a voi credere a questa nuova prospettiva, a questa bella chiamata che avete. Quanti giovani che sperperano la propria vita e non sanno di poter essere pescatori di uomini, di poter cantare la vita agli altri, di poterla descrivere o scrivere o servire o sostenere o creare inventando con tutta la creatività che c'è nel cuore dell'uomo. Quante cose belle ci sono da fare a questo mondo, ma è interessante che sono le nostre cose che diventano belle. Restare pescatori e saperlo fare in maniera tale che questo diventi strumento di salvezza per altri.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie a tutti voi amici per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo e buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.